invito, per quanto possibile, a fare uno sforzo di immaginazione. Immaginare l'atmosfera che si viveva a Gerusalemme in occasione della festa giudaica della Pasqua, una ricorrenza annuale di lontana memoria. I preparativi fervono e cresce l'animazione della popolazione. Certamente Gesù ha già celebrato questa festosa ricorrenza con i suoi discepoli, che ora si stanno preparando a questa nuova celebrazione, tanto che Gesù incarica Pietro e Giovanni di preparare la Pasqua, la cena pasquale. Ma quello che si sta preparando per i discepoli è ben altro che il ripetersi del consueto rituale. Riferimento al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Troviamo Gesù che è a cena con loro. A un certo punto si alza e compie un gesto inconsueto, del tutto nuovo, sorprendente. Lava i piedi ai discepoli. E spiega poi il perché del suo gesto affinché ne comprendessero il significato. Annuncia poi che uno di loro lo avrebbe tradito. I discepoli ammutoliti si guardano con aria interrogativa. Gesù continua e parla in modo strano di glorificazione. Dichiara poi che sarebbe stato con loro ancora per poco, che non lo avrebbero più visto e che dove lui andava loro non avrebbero potuto seguirlo. Mette persino sull'avviso Pietro e lo spiazza, dicendogli che sarebbe stato da lui rinnegato per ben 3 volte. Altro che festeggiare la Pasqua. Come si saranno sentiti questi discepoli? Stupore, spavento, turbamento, smarrimento. Avranno pensato: stiamo per essere abbandonati. Gesù ci lascia soli. La paura che tutto stia finendo li attanaglia. Come non capirli? Gesù è consapevole di ciò che le sue parole stanno provocando in loro. Conosce il loro stato d'animo, ma continua tranquillamente a parlare. E che cosa dice? Il vostro cuore non sia turbato. Provo a immaginare come possono aver reagito i discepoli. Ma Gesù, ma dopo tutto quello che ci hai preannunciato, vorremmo dire scaricato addosso, che ha sconvolto la nostra serenità, il nostro spirito, le nostre aspettative, ci chiedi ora di non sentirci turbati? E come si fa? Com'è possibile? Ma leggiamo le parole di Gesù all'inizio del capitolo 14. Leggiamo cosa Gesù dice ai discepoli. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, ma non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Con queste parole del tutto nuove per i discepoli, Gesù li vuole rassicurare. Ma prima di descrivere le promesse straordinarie che avrebbe adempiuto per loro, lancia un importante richiamo che merita tutta la nostra attenzione. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Sembrano parole scontate. Eppure questo richiamo suscita una serie di domande. Perché Gesù parla così? Cosa intende dire? Non bastava che dicesse abbiate fede in Dio? Perché lo associa a quel abbiate fede anche in me? Del resto, Gesù non ha forse affermato più volte di essere uno con il Padre? Ha anche dichiarato, chi ha visto me ha visto il Padre. E allora? E allora mi sono chiesto cosa voleva far capire ai discepoli e cosa può significare per noi oggi questa affermazione. Per i discepoli, che erano giudei appartenenti al popolo eletto che Dio si era formato, la fede in Dio era profondamente radicata e Gesù lo sapeva bene. Ma la fede dei discepoli, come del resto per tutto il popolo giudeo, era una fede che si manifestava con l'osservanza della legge rivelata da Dio a Mosè, la Torah, con tutte le sue regole religiose e comportamentali, le disposizioni relative ai rituali e alle festività prescritte. Per dare un esempio che riguarderà poi l'aspetto centrale della venuta di Cristo, per i giudei il perdono dei peccati era legato al compimento di atti di espiazione, con l'offerta di sacrifici ripetuti e regolati da un preciso rituale. E quando troviamo nell'Antico Testamento qualche riferimento alla redenzione, esso è di natura profetica e rivolto direttamente o indirettamente a Cristo. Persino l'affermazione di Giobbe, che forse qualcuno ricorderà, «Io so che il mio Redentore vive», è da una parte una fiduciosa aspettativa per un riscatto terreno della pesante situazione che lui stava vivendo. Dall'altra era una sincera dimostrazione di fiducia in un futuro nelle mani di Dio, su cui si esprime profeticamente. Ma torniamo ai discepoli. Benché vissuti per 3 anni a fianco di Gesù, dovevano ancora ben capire cosa significava associare a Gesù la loro fede in Dio. Riconoscendo la centralità di Gesù nel loro rapporto con Dio. A questo proposito trovo interessante il dialogo di Gesù con uno scriba. E a un certo punto lo scriba dice, lo leggo in Marco capitolo 12 versetto 28, lo scriba gli disse, bene maestro, c'è stato un dialogo, tu hai detto secondo verità che egli, Dio, è l'unico e che non vi è alcun altro all'infuori di lui, che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, è molto più di tutti gli olocausti e sacrifici. Quindi fa quella che potrebbe sembrare una piena e sincera dichiarazione di fede. Solo che per Gesù questa dichiarazione era una risposta intelligente. Infatti cosa dice Gesù? Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse. Cosa gli dice? Tu non sei lontano dal regno di Dio. Ma non essere lontano significa essere vicino. E essere vicino non significa essere nel. Manca qualcosa. Ma cosa? Gesù stranamente non lo dice. Gesù ferma lì il discorso. Anche se doveva risultare evidente dai suoi insegnamenti quello che non dice a parole. C'è un altro episodio analogo a questo descritto nell'Evangelo di Matteo, proprio per sottolineare come in quel tempo per i giudei era vissuta la fede in Dio e come Gesù voleva stravolgere, capovolgere tutto. Un giovane ricco viveva la sua fede in Dio da scrupoloso osservante della legge e chiede a Gesù cosa deve fare di buono per avere la vita eterna. Come gli risponde Gesù? Sistema prima ciò che ti manca ancora, cioè liberati dall'osservanza legalistica e apri il tuo cuore verso gli altri. Questo è il senso della risposta di Gesù. E poi? Avrà così garantita la vita eterna come ha chiesto? No. Gesù non gli dice questo. Però gli dice, poi vieni e seguimi. Perché? Perché solo seguendo Gesù avrebbe imparato a conoscere la via, la verità e la vita e aprirsi alla trasformazione della propria mente e del proprio cuore. I discepoli avevano capito, dovevano capire, che Gesù era portatore di qualcosa di totalmente nuovo, che sconvolgeva tutto il loro bagaglio religioso tramandato dal passato. E questo non avviene da un giorno all'altro. Non sono bastati quei 3 anni, per la ragione che abbiamo detto. Perché per capirlo avevano bisogno di avere una mente rinnovata, che li portasse, come dice l'Apostolo Paolo, ad avere la mente di Cristo. E ciò vale ancora oggi. I discepoli dovevano poi accantonare ogni aspettativa di un Messia che avrebbe liberato Israele dal giogo, dalla schiavitù, dalla presenza dei romani e riconoscere in Gesù il vero Messia che, mandato da Dio, avrebbe inaugurato per grazia il suo regno, aprendone le porte agli uomini. Gesù voleva che i discepoli fermassero i loro pensieri, turbati dalle cose gravi e drammatiche appena udite da Gesù, per dirigere tutta la loro attenzione su ciò che stava per rivelare, le sue promesse, che pronuncerà solo dopo aver lanciato quell'invito: abbiate fede in me, cioè ascoltatemi. Credetemi, datemi fiducia. Un invito che spiega quel senza di me non potete fare nulla, che Gesù stesso pronuncerà ai discepoli poco dopo questi avvenimenti. C'è tutto un filo conduttore. Gesù voleva inaugurare quel nuovo corso che attraverso il rinnovamento della loro mente avrebbe permesso una comunione più intima e più profonda con Lui. Una comunione dove non bastava più più che Gesù fosse con loro fisicamente, perché era necessario che fosse in loro per mezzo dello Spirito Santo promesso. Questo anche per preparare il terreno alla missione che Gesù affiderà a loro, essere suoi testimoni nel mondo intero. Se la prima di queste promesse è proiettata verso un indefinito futuro, il suo ritorno, l'altra si sarebbe realizzata di lì a breve, appunto la discesa dello Spirito Santo, cosa che permette a Gesù di dichiarare ai discepoli: non vi lascio soli. Ma su queste promesse torneremo un'altra volta. Veniamo ad oggi. Cosa può significare per noi quel abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me? Fondamentalmente nulla di diverso da quello che riguardava i discepoli. Possono essere tanti i motivi che portano ad accostarsi all'Evangelo di Cristo. E dobbiamo esserne consapevoli nel capire le persone alle quali ci rivolgiamo, verso le quali siamo chiamati ad essere lettera. Può essere un nascente bisogno dell'animo. Può essere il trovarsi ad affrontare situazioni difficili di vita, prove, sofferenze. Può essere conseguenza del nutrire un sentimento di insoddisfazione del proprio stato e delle proprie prospettive. Può essere il timore di un futuro nebuloso e carico di incertezze. Può essere il provare un senso di delusione verso una religiosità che non dà risposte, che non dà certezze. Può essere il rendersi conto che c'è qualcosa che non funziona nel pensare che basti il credere in una qualsiasi religione, non importa quale sia, tanto il Dio è lo stesso e unico per tutti. Può essere solo per curiosità. O forse accostarsi all'Evangelo di Cristo può anche essere perché mossi dall'aver letto qualche lettera vivente, che spinge a volerne sapere qualcosa di più. Sono tanti, diversi, i motivi che portano ad accostarsi all'Evangelo di Cristo. Comunque sia, tutti hanno un bisogno comune: conoscere veramente Cristo, proprio come era per i discepoli. Ecco dunque l'invito a una fede che porta a riconoscere, a realizzare dentro di sé Cristo come unico collegamento, come unico mediatore tra Dio e gli uomini. Questo significa rinunciare ad altri presunti intermediari, pensando di trovare in essi solo ciò che appartiene a Cristo, o ciò che appartiene solo a Cristo. Ecco dunque l'invito a una fede che solo nell'Evangelo di Cristo trova il fondamento per la sua solidità, costruita sulle certezze delle promesse di Dio. Una fede fondata solo sulla grazia di Dio e non su ciò che posso fare per meritarla. Ecco dunque l'invito a vivere la fede in Dio e in Cristo, nutrendola continuamente, costantemente, con i vari mezzi che Dio ci dona attraverso l'opera dello Spirito Santo, con la sua parola, con la comunione fraterna. Trovo oltremodo preziosa l'esortazione dell'Apostolo Paolo quando dice, scrivendo ai cristiani della città della chiesa di Colosse, dice: la parola di Dio abiti in voi abbondantemente, con tutti i benefici che ne derivano e che ci evitano di rimanere dei bambini in Cristo, fermi all'ABC della conoscenza di Dio e con una fede debole e fragile. Ho avuto in cuore di condividervi queste riflessioni per incoraggiarci reciprocamente ad un sempre più stretto, intimo, profondo rapporto di fede con Dio e con Cristo. Un rapporto che opportunamente e costantemente nutrito deve produrre un continuo rinnovamento della nostra mente per renderci sempre più conformi ai parametri, ai pensieri, alle vie di Dio, in ogni aspetto della nostra vita terrena, ma con lo sguardo aperto per guardare il futuro promesso da Gesù, coniugando così presente e futuro, perché in Cristo sono intrecciati, tanto che il nostro futuro dipende dal nostro presente. Ogni giorno abbiamo bisogno che la nostra fede in Dio e in Cristo si concretizzi in una rinnovata e ravvivata conformità al pensiero di Cristo. Lo Spirito Santo ci permetterà di essere dei cristiani con una fede ben solida, realista e ben equipaggiata per contrastare con il pensiero, con il coraggio della parola e con la coerenza di vita le varie tendenze ideologiche di pensiero che serpeggiano nella società. Per contrastare il decadimento etico e morale, il degrado personale, sociale, ambientale, che sempre di più caratterizza il tempo che stiamo vivendo e in cui siamo tutti immersi e coinvolti. Ringraziamo Dio perché la sua risposta alla nostra fede in Lui e in Cristo ci dà la certezza del nostro essere cittadini del suo regno. Ma ricordiamo che Dio desidera renderci dei cristiani che sappiano tradurre pienamente e praticamente questa cittadinanza nel luogo e nel tempo in cui si svolge la nostra vita terrena. Cosa e come rispondi a questo desiderio di Dio per te, per noi? Che quell'invito di Gesù, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, trovi ciascuno di noi pronto e desideroso di vivere e alimentare la propria fede in modo da onorare Dio con intero nostro essere, spirito, anima e corpo. Amen.